10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
The next train will be leaving from platform 1.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di radiazione.info, sono le 9:02, quindi cominciamo con la rassegna stampa di oggi lunedì 26 ottobre. Come sempre partiremo dalle notizie di cronaca locale e regionale per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali. Questa mattina non ci sarà la rubrica internazionale con un compagno del collettivo Tazebao, però alla stessa ora, quindi alle 10, ci metteremo in collegamento con un compagno da Milano, con Lollo, per poter commentare e approfondire la recente sentenza di mercoledì scorso in merito ai cosiddetti fatti della statale a Milano. Quindi alle 10 avremo questa intervista, appunto, di aggiornamenti e di considerazioni, ma ovviamente anche di rilancio della solidarietà nei confronti dei compagni colpiti dalla repressione. Nel frattempo vi ricordo i contatti di radiazione, quindi il 388 42 92 504, se volete scriverci un sms, oppure potete scriverci e commentare anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Quindi ora un piccolo stacco musicale e poi cominciamo partendo dallo scempio del nostro territorio.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Et non qu'à domicile. L'objectif, lavage de cerveau, manipulation.
cité nous manipule des cognigènes. Ce lavage de crâne fait par la réclame est très dangereux. Je le condamne. Prends ces cachets rouges contre la migraine. Et cette crème, si tu es blême, ta nouvelle montre demain elle est ancienne. En bouffe des OGM, en veut des nouveaux gènes. Laisse-toi opérer pour être la plus belle. Les anciens vêtements foulés à la poubelle. Et ta bagnole, il te faut une nouvelle. Concentre-toi sur les choses essentielles. La publicité est ta main sans que tu le veuilles. Y'a toujours des nouveautés, des nouveaux dessins centrés. Ils investissent des milliards pour que tu le veuilles. Sans que tu le veuilles, il faut que tu le veuilles. La publicité est ta main sans que tu le veuilles. Y'a toujours des nouveautés, des nouveaux dessins centrés. Ils investissent des milliards pour que tu le veuilles. Sans que tu le veuilles, il faut que tu le veuilles. Si t'as pas de cash, faut que tu te caches. Sache qu'on te traite d'une sale ganache. Si t'as pas taf, pas tâche à faire, les gens crachent dans ta gueule car t'es pas prêt pour le clash. À consommer, qui a la plus grande sans m'attonner. La monnaie est le malheur le plus mauvais. Y'a des gens qui sont nés sans et sans question, sans monnaie, en se sent impuissant, abandonné.
Vous ne savez pas quoi faire avec votre argent? Y'a pas de problème. Venez chez nous, chaque produit vous rendra heureux. Oui, vous rendra heureux. Grâce à la manipulation des cerveaux, on va vous convaincre. Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 0049 110.
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci, sono le 9:08, qui in diretta su radiazione.info durante la rassegna stampa di oggi, lunedì 26 ottobre, iniziando, come dicevamo, dalla cronaca locale, o meglio regionale. Trattiamo subito un articolo inerente al nostro territorio e soprattutto specifico sulle tonnellate di rifiuti tossici nascosti sotto l'autostrada. In Veneto danni incalcolabili, questo è un articolo appunto di questo weekend pubblicato anche sul Mattino di Padova, ripreso anche da Il Post Viola. Ovviamente tra le fonti ci sono anche il Consiglio regionale Veneto. E ci si chiede cosa sta succedendo nel cantiere della Valdastico Sud, tra l'altro tematica emersa anche in qualche rara trasmissione un pochino più decente che ogni tanto spunta anche in televisione, questa appunto dei rifiuti tossici nascosti sotto l'autostrada. Comunque per l'appunto adesso si tratta di rilievi a tutti gli effetti e da questi rilievi stanno emergendo metalli pesanti, scorie industriali e un serio rischio di inquinamento di terreni e poi anche di falde acquifere. Tutto inizia con un signore, lo ricorderete, questo è stato anche trasmesso appunto, se non sbaglio, su Rai 3, sempre ovviamente a orari un po' improponibili per chi lavora ad esempio a 00:30. Comunque tutto inizia con questo signore che porta a spasso il suo cane, che beve da una pozzanghera e muore a causa di un'immediata perforazione intestinale. Quindi cosa succede? A seguito di questo episodio partono ovviamente i sospetti e un cittadino realizza una piccola indagine fotografica rilevando uno strano viavai di camion per il trasporto rifiuti, mezzi appartenenti ad alcune acciaierie venete e scavatori del gruppo Locatelli, azienda già indagata per una simile vicenda nell'area della Bre Bay Me. Il cantiere del tratto autostradale che collegherà Vicenza e Rovigo ovviamente è un affare da oltre un miliardo di euro, ma a quanto pare potrebbe esserci una coltre che copre gli interessi dei trafficanti di rifiuti industriali pericolosi, il cui smaltimento illecito frutta guadagni decisamente sostanziosi alle cosiddette ecomafie. Non a caso, si legge in questo articolo, la procura antimafia ha aperto un fascicolo sospettando un coinvolgimento del cosiddetto crimine organizzato. Dalle prime stime e carotaggi a Campione sembra che sotto l'asfalto siano stati interrati circa 150.000 metri cubi di veleni e si attende il rapporto che l'ARPAV dovrà fornire agli inquirenti. La peggiore delle ipotesi, che non è la meno probabile, potrebbe portare allo smantellamento dell'opera, allo scopo di effettuare una bonifica che salvi dall'inquinamento i terreni dell'area e le sottostanti falde acquifere. Intanto partono i primi rinvii a giudizio, Claudio Baraldi, Giuseppe Travellin e Andrea Faccio, tutti del consorzio Cerea, ditta specializzata nello smaltimento rifiuti, dovranno rispondere, si legge, di gestione abusiva ed illecita di rifiuti pericolosi e di frode nelle analisi di campionatura. La prima udienza, poi qui si legge, anche se più di tanto non ci interessa, visto che queste sono persone che tutto sommato per i danni incalcolabili che producono non vanno di certo a pagare, tra virgolette, quanto dovrebbero, comunque qui si legge che la prima udienza è per il giugno 2016, alle porte della prescrizione, e dovrebbe scattare 6 mesi dopo l'avvio del processo. Quindi ecco, questo è quanto. In tutto questo, anche il tratto nord della Valdastico è attualmente sotto inchiesta e risulta indagato il leghista Attilio Schneck, presidente della società autostradale Brescia-Verona-Vicenza-Padova. Mentre i residenti attendono gli esiti di un'azione giudiziaria che potrebbe dar conferma di quanto sia diventato impossibile costruire qualcosa senza far scoppiare uno scandalo, partono un po' gli appelli, diciamo, di Legambiente, che chiede l'inasprimento delle sanzioni, e poi qui si legge che il Movimento 5 Stelle Veneto ha incontrato il PM Ugolini della Direzione Distrettuale Antimafia e ha presentato un esposto anche alla Corte dei Conti. Pare infatti che i lavori per l'autostrada non stiano causando alla collettività il solo e gravissimo danno ambientale, ma pare che la proroga della gestione al gruppo A4 Holding abbia permesso a questi ultimi di cedere l'affare agli spagnoli di Abertis per la cifra considerevole di 1,2 miliardi di euro, quindi un ottimo affare, per così dire. Nel frattempo, a quanto pare, il Movimento 5 Stelle cavalca un po' questa vicenda, un po' per farsi, diciamo, promozione, e nel frattempo l'esposto denuncia alla Corte dei Conti è stato inviato per conoscenza anche al presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone. Ancora una volta si legge che i 5 Stelle chiedono che sia fatta chiarezza sull'eventuale danno erariale provocato dalla proroga della gestione operativa della A4 affidata ad A4 Holding e passata da questi, come dicevamo, ad Abertis con italica disinvoltura. Quindi questo un po' come dire, un'infarinatura rispetto a questo ennesimo scandalo. Sappiamo che ovviamente non è l'unico che riguarda l'interramento di rifiuti altamente tossici, pensiamo banalmente a tutte le vicissitudini che si sono alternate nel corso degli anni, soprattutto in Meridione, ma non solo, e decisamente le foto che sono qui pubblicate sul web sono piuttosto sconcertanti, oltre poi a una cartina in cui un po' si nota l'autostrada regionale Medio Padana Veneta Nogara Mare Adriatico, un po' tutte le varie ramificazioni e poi le zone in cui sarebbero stati rinvenuti questi rifiuti. Peraltro, appunto, in alcune foto ci sono delle chiazze, ci sono delle pozzanghere in cui ci sono delle chiazze nerastre veramente poco poco simpatiche. Comunque su questa tematica sicuramente torneremo, dato che purtroppo la difesa del territorio riguarda tutti noi, e vedremo un po' anche rispetto agli ulteriori rilievi che ci saranno che cosa emergerà.
Ma un cucciolo di radio! Radiazione!
Natary Rhythm for...
Yeah, this is my new strain of weed.
This is my new strain of weed. I call it fuck the police. I call it shut your mouth up, sir, and get down on your knees. Now go put down your weapons, please roll your pop on the screen. And then you take off your uniform, quit bound out the knees. Change to the soon, easy up as a squeals. When we get out of here, you're going to jail, little D. I said, listen, little piggy, I've got weed that'll make you dizzy. Inhale it and exhale it, get high and get me. Woof the police, yeah, man, now women sound the nothing. Woof the police, yeah, puff it, puff on it. Mind pop on this wicked police. They'll make you want to leave the laws that tell you what to breathe. Only side effects from puffing is being able to secret. It will tell you things that make your head ring like a record playing that high speed 200 BPM spin. If you get arrested, expect your mates to rub it in when you know it's just a weed you need. Like you'll be competent. I said, go off the police, hear me now in my sound. Go off the police, yeah, I said, puffing it now. Oh, I am telling the police to stand up and get up. Go off the police.
Sono le 9:19 minuti qui in diretta su radiazione.info per la rassegna stampa di lunedì 26 ottobre. Dopo aver parlato di danni incalcolabili rispetto all'inquinamento del nostro territorio con l'articolo precedente, ci spostiamo su Padova Oggi relativamente a un articolo scritto ieri e relativo a legge Stacchio, quindi la cosiddetta proposta che presto potrebbe diventare realtà. dalla Lombardia al Veneto, infatti la legge Stacchio potrebbe presto diventare realtà, già la prossima settimana. Infatti la proposta di legge verrà presentata e discussa dalla Camera. Questa legge, appunto ribattezzata, lo ricorderete, col nome del benzinaio che nel Vicentino sparò e uccise un ladro, prevede che le spese per il patrocinio legale di chi viene accusato di delitti per eccesso colposo di legittima difesa sia a carico della regione. Firmatari della legge, in primis il governatore del Veneto Luca Zaia e poi il capogruppo della Lega Nord in regione Nicola Finco. Gli fa eco non a caso il primo cittadino di Padova, Massimo Bitonci, che è d'accordo su tutta la linea e dichiara: sto dalla parte di chi si difende. Difatti questo articolo si intitola proprio con la sua affermazione, legge Stacchio, Bitonci, sto dalla parte di chi si difende, e sul web a quanto pare i cittadini si dividono anche tra i sostenitori dello stesso primo cittadino euganeo. Da chi avanza dubbi del tipo sarà cura dei ladri presentarsi solo armati, qualche morto in più, a 150.000 euro non bastano per un processo. A chi invece scommette probabilmente ci pensano due volte prima di commettere qualche reato. Noi sappiamo sicuramente che i commenti online, ad esempio del Mattino di Padova, sono piuttosto aberranti, quindi più volte abbiamo invitato a non rodersi il fegato leggendoli, visto che la maggior parte sono per l'appunto declinabili da parte dei cosiddetti nazisti dell'Illinois. Comunque, a quanto pare, ancora una volta Massimo Bitonci non ha perso occasione di cavalcare la cosiddetta emergenza sicurezza, cavalcare in generale il malcontento e soprattutto la paura, tema su cui ovviamente fa leva. Certo che in città ormai si notano in maniera sempre più evidente problematiche decisamente impellenti, vedi ad esempio tutta una serie di scuole pubbliche che stanno letteralmente cadendo a pezzi o che presentano numerose infiltrazioni d'acqua. Ecco, magari il sindaco potrebbe prestare attenzione a tutte quelle lettere inviate proprio dai comitati genitori per chiedere degli interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole comunali, anziché ovviamente fare perdere tempo su questo tipo di sparate a tutti gli effetti.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Adesso una tematica sicuramente più vicina a noi, più vicina ai bisogni delle persone, quindi più distante invece dai palazzi del potere, ovvero il bisogno della casa, bisogno ovviamente primario e lotta per la quale la questura sicuramente inizia ad aver paura e a provare, diciamo, tutta una serie di nuove pratiche. Difatti ci spostiamo, siamo sempre sulla cronaca locale, ma ci spostiamo un po' sulla rassegna non più cartacea bensì dal web. Infatti InfoOut riprende il comunicato del comitato di lotta per la casa a Padova e comitato che ovviamente ha scritto un comunicato in merito ai fatti di martedì scorso. L'avrete magari già visto sul web, noi l'abbiamo pubblicato ieri sera. Fondamentalmente martedì scorso un attivista del comitato di lotta per la casa, parte di una famiglia che da mesi lotta con il comitato, è stata convocata in questura per motivi non meglio specificati riguardanti la propria situazione di sfratto esecutivo. Appena ricevuta dagli agenti che monitorano in maniera quotidiana la lotta per la casa, il clima si è fatto subito molto provocatorio, molto acceso. O abbandoni i delinquenti del comitato di lotta per la casa, desistendo anche dal resistere al proprio sfratto imminente, o saranno guai. Questo un po' quello in sintesi che è stato detto. Quindi il tono ricattatorio e pesantemente minaccioso è lo stesso con cui da mesi vengono trattate le famiglie che lottano con il comitato. All'insorgere di questa compagna di fronte a questo modo di fare decisamente arrogante, la polizia ha pensato bene di sequestrarla mettendola sotto chiave in una stanza per farla calmare. Questa è stata un po' la loro gestione. Grazie però alla determinazione di questa compagna non si è fatta sicuramente impaurire e appena è stata fatta uscire dopo circa 15-20 minuti in cui era stata chiusa a chiave ha ribadito quelle che sono le nostre posizioni mandando al diavolo chi parla la lingua della prevaricazione e segue le pratiche dell'abuso di potere, facendo quindi crollare la loro logica tesa a dividere tra capi e pecorelle smarrite aggregate con l'inganno. Questo appunto quanto si legge proprio anche dalla pagina del comitato di lotta per la casa. Quindi sicuramente questo è un ennesimo attacco decisamente vigliacco e intimidatorio che si innesta in un contesto comunque di provocazioni continue, di insulti e di minacce, non solo più a danno dei militanti ma soprattutto a danno delle famiglie e dei simpatizzanti che sicuramente danno la forza alla lotta per la casa nella nostra città. Quindi, come un po' abbiamo anche ribadito nel corso di queste rassegne, di fatto è oltre un mese che la questura ormai si è attivata con un imponente dispiegamento di cosiddette forze dell'ordine, pensiamo al caso di Campo San Piero ma anche a quello dello sfratto prossimo alla stazione dei treni, visto che di fatto si è generata questa escalation che ha visto non solo l'arrivo della Digos piuttosto che della polizia, ma un arrivo ormai abituale dei reparti celere usati, come sappiamo, negli sfratti. Oltre poi, sempre per accelerare anche il processo, come dire, le dinamiche di repressione, c'è anche questo fatto non di poco conto del cosiddetto sfratto a sorpresa. Anche questa una modalità sicuramente su cui riflettere, perché ovviamente non consente più di tanto l'organizzazione della solidarietà come invece viene fatto durante tutti i picchetti antisfratto. Comunque lo sfratto della famiglia di cui stavamo parlando, che sarebbe stato in programma giovedì, quindi due giorni dopo la convocazione in questura di questa donna, è stato rinviato, quindi sicuramente un'ottima notizia. E se volete saperne di più, per l'appunto, sulla nostra pagina Facebook abbiamo anche pubblicato il video con l'intervista a questa compagna.
Ma è un cucciolo di radio! È radiazione!
Catch you.
Ascolta Radiazione.
Ecco, ci sono le 9:32 minuti e ci spostiamo come sempre sulla cronaca nazionale, quindi dalla rassegna dal web, in particolare rimaniamo su InfoOut e apprendiamo di un articolo che poi abbiamo rilanciato anche ieri sera sulla nostra pagina Facebook, ovvero la storia di Claudia, una donna di 54 anni pestata a Roma da un poliziotto. Questo appunto è il titolo di questo articolo. Questa storia per l'appunto è accaduta a Roma a danno di questa donna picchiata violentemente da un agente di polizia. Era domenica 11 ottobre quando dal cortile condominiale di un comprensorio di Castel di Leva Claudia ha segnalato prima al 113 e poi al 118 di essere stata aggredita e picchiata da un poliziotto. È stata trasportata all'ospedale Sant'Eugenio e i medici hanno accertato fratture al cranio e alle costole. Il presunto responsabile prima è stato sospeso dal servizio e poi arrestato con l'accusa di tentato omicidio. I due erano vicini di casa e lui l'ha pestata selvaggiamente con una mazza da baseball e poi colpita con calci e pugni. Si legge poi nell'articolo che Claudia dal letto dell'ospedale ha contattato Ilaria Cucchi per raccontarle il fatto e già lo scorso luglio aveva denunciato l'uomo per averla spintonata e presa a schiaffi in una lite con altri condomini e per chiedere aiuto ad Ilaria, tanto più che il suo presunto assalitore non era stato immediatamente posto in stato di fermo. Quindi evidentemente questa persona, nonostante i ripetuti le ripetute aggressioni, non è stata decisamente fermata prima. E in un certo senso la signora qui è ritratta in una foto che purtroppo parla più di molte altre parole, ovviamente un viso tumefatto a partire dagli occhi, dalla fronte fino al naso e alla bocca. E Ilaria Cucchi poi ha scritto una lettera aperta alla Presidente della Camera, Laura Boldrini, per portare anche alla sua attenzione questo fatto di cronaca e per chiederle di restare sensibile e attiva contro ogni violenza da chiunque commessa contro le donne e contro gli ultimi, con una lettera appunto pubblicata sul suo blog per l'Huffington Post. Ovviamente, come dire, non siamo particolarmente convinti che Laura Boldrini potrà prestare attenzione al tema della violenza sulle donne, dato che assolutamente è un tema sempre attuale e che scarsamente i media in realtà trattano, se non quando una donna viene massacrata. Comunque ovviamente la nostra solidarietà va a questa signora che comunque sicuramente ha trovato il coraggio di denunciare questo abuso, cosa che non tutti fanno.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή και εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πρίξει των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, σκάφτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνικα του. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνικα του. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνικα του. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνικα του. Μου είπα είπα να μην κάνω όνειρα τρελά. Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια θωριά που έχει πάνω της στο φόβο την ασκήμια και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλαστήμια. Δεν θα δακρύσω μάτε και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτή την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε κάψου.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε κάψου.
Ποιος τι μ' απειλήσαν με πύρινα δεσμά θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε φοβηθούν.
Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και
σιγάνε φοβηθούν.
Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε κάψου.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι ποιος τι μ' απειλήσαν με πύρινα δεσμά θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε φοβηθούν.
Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και
Eccoci, sono le 9:39 minuti qui su radiazione.info. Dopo aver parlato di questa vile aggressione nei confronti di Claudia, donna 54enne a Roma, picchiata per l'appunto da un poliziotto che stranamente, mi viene da dire, è stato sospeso e arrestato, cosa che non accade sicuramente con costanza, passiamo a un altro articolo sempre tratto dalla cronaca nazionale, un po' di bilancio rispetto alle mobilitazioni di questo weekend. In particolare ci spostiamo appunto su contropiano.org con l'articolo Bologna non ha paura, stop sgomberi e violenze contro i senza casa. Quindi migliaia di persone sono scese sabato in piazza per il diritto all'abitare a Bologna, una manifestazione promossa dal Comitato Inquilini Resistenti e Assemblea Occupanti con Social Log, che emblematicamente è partita dal palazzone ex Telecom, sgomberato come saprete martedì, e un corteo che ha attraversato tutto il centro fino a Piazza Maggiore. La manifestazione ha percorso via Fioravanti, Piazza dell'Unità e via Matteotti per poi imboccare via Indipendenza e, ed è da lì che il camion che apre il corteo ha annunciato la presenza di 5.000 persone in piazza. Superata la T, la manifestazione è proseguita su via Ugo Bassi e via della Zecca per passare sotto prefettura e questura. Quando la testa si legge è arrivata a questo punto, i nostri inviati raccontano che la coda deve ancora uscire da via Indipendenza. Oltre alle numerose sigle cittadine che avevano aderito, presenti in piazza, tra gli altri anche i lavoratori della logistica, un gruppo di studenti di medicina con camici bianchi e cartelli, oltre ad alcune delegazioni di manifestanti arrivati fuori città, ci sono stati molti interventi anche da un rappresentante dei movimenti per il diritto all'abitare di Roma, che già martedì stesso erano scesi in piazza in solidarietà proprio all'ex Telecom, subendo una dura reazione da parte delle cosiddette forze dell'ordine. Un altro punto di incontro si è venuto a creare con il mondo della scuola. Da un lato i partigiani della scuola pubblica sono intervenuti per sostenere chi lotta per la casa, dall'altro il corteo ha espresso solidarietà e complicità con le maestre che martedì hanno partecipato al presidio durante lo sgombero dell'ex Telecom. Non abbiamo più paura, prendiamoci il nostro presente tutti insieme. Questo è il commento finale diffuso dal Social Log via Facebook. Se non ci sarà una moratoria degli sfratti e degli sgomberi, la produrremo noi dal basso, come stiamo già facendo con la nostra resistenza e i nostri picchetti antisfratto. Quindi quella di sabato sicuramente una giornata di lotta da nord a sud dell'Italia, quindi anche qui su Radiazione durante la rabbia del sabato sera sono state tantissime le dirette fatte. Intanto andando oltre confine si è cominciato con una diretta da Tolosa con un compagno sotto al carcere in un presidio per la liberazione di George Ibrahim Abdallah, e in sua solidarietà. Solidarietà ripresa anche dai presidi che sono stati contattati a Milano e a Torino, oltre poi alle tante dirette da Napoli, da Roma, da Cagliari. Quindi sicuramente nel corso di questa giornata troverete tutti questi podcast proprio sulla sezione del nostro sito delle ultime interviste. Ora io vi lascio a un piccolo stacco musicale, poi invece andiamo a leggere un articolo che ci è arrivato alla nostra mail, quindi io vi ricordo ancora una volta che potete contattarci al 388-4292-504, ma che se volete scriverci, oltre alle nostre pagine Facebook e Twitter, potete farlo anche alla mail contaminati@radiazione.info. Quindi un piccolo stacco, poi leggiamo questo articolo arrivato alla nostra mail da Livorno per rilanciare la scadenza del 29 ottobre tutti e tutte davanti al Tribunale di Livorno, e poi, come dicevo prima, alle ore 10 ci metteremo in collegamento telefonico con Lollo per fare degli aggiornamenti e delle considerazioni rispetto alla sentenza di mercoledì scorso sui cosiddetti fatti della statale di Milano. Quindi a tra pochissimo.
Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Police in helicopter. I search for marijuana. Policemen in the streets. Searching for cali weed. Soldiers in the field. Burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Soja in the herb field, burning the cali weed. Police in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the streets searching for cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. Marijuana. Policemen in the streets searching for cali weed. Policemen in the field burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Don't trouble your banana, we don't trouble your corn. We don't trouble your pimento, we don't trouble you at all. So if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Ooh, yeah. Police in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. Policemen in the fields, boy, oh, burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields.
Whoa. move it.
I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Ed eccoci, sono le 9:48 minuti qui in diretta su radiazione.info e come preannunciato andiamo a leggere un articolo arrivato alla nostra mail contaminati@radiazione.info relativo a un'importante scadenza il 29 ottobre, tutti e tutte davanti al Tribunale di Livorno e venerdì sera, questo articolo tra l'altro è tratto da Livorno Indipendente, citiamo ovviamente la fonte, venerdì sera si è svolta presso la mensa popolare l'assemblea pubblica cittadina in solidarietà ai 20 attivisti e attiviste imputati nel processo per i fatti del 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2012 organizzata dal comitato Livorno Non si piega. Presenti oltre 100 persone in rappresentanza anche di associazioni, movimenti e partiti cittadini e in un clima nazionale decisamente pesante con gli sgombri e le intimidazioni da Bologna fino a Pisa, la procura livornese ha chiesto un totale di 38 anni di carcere per 20 attivisti e attiviste dei movimenti livornesi. Quindi per il giorno 29 ottobre, probabile data di conclusione del processo, è previsto un presidio di fronte al tribunale con il concentramento dalle ore 16:30 in poi. Per tutto il giorno, dalle 9 di mattina, è comunque prevista la presenza di solidali durante lo svolgimento dell'udienza e l'assemblea di ieri ha inoltre proposto di lanciare una campagna cittadina di solidarietà con gli imputati, chiedendo a tutte le organizzazioni sindacali, politiche e sociali, nonché singoli cittadini e associazioni, di scrivere comunicati di solidarietà da inviare alla stampa. Il processo, lo ricorderete, è per i fatti del cosiddetto assalto alla prefettura e per martedì 27 invece è prevista una conferenza stampa alle 12 presso il comune di Livorno. Quindi noi ovviamente, per quanto riguarda la scadenza del 29 ottobre, cercheremo qui in redazione ovviamente di organizzarci con le dirette, di contattare direttamente i compagni lì presenti e di farci aggiornare direttamente da loro rispetto alle mobilitazioni e ovviamente alla solidarietà. Adesso un piccolo stacco musicale, poi come dicevo alle 10 ci mettiamo in collegamento con Lollo per gli aggiornamenti e i commenti sulla sentenza del processo dei fatti della statale.
Se non te scerri mai delle radici cadieni, rispetti buru guide dei paesi lontani. Se non te scerri mai de due de castaieni, dai più valore alla cultura cadieni. Siamo salentini dell'umunno cittadini, radicati all'imessavi gulli greci e bizantini, uniti in ciascun stile o c'è gulli giamaicani. Dimmi di de due de castavieni.
Se non te scerri mai delle radici cadieni, rispetti pure dei paesi lontani. Se non te scerri mai de due de cadieni, dai più valore alla cultura cadieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini, radicati all'immersavi gulli greci e bizantini, uniti in ciascun stile oce gulli giamaicani. Dimmi di de due de castavieni.
Yo, è il mio dello salento e qua non può non parlo dialetto, yeah. E non vede filo no, che l'italiano non lo saggio. Casa mi metto con rifletto, parlo lo giamaicano scinto, perché l'importante è questa in un poco di tutto. Anche se di tutto abbiate me ne butto, ma se una cosa mi interessa sono capace pure mai visto. Se ne qui tu che io faccio mi metto già e faccio già il posto, perché tu per essere io che decido del mio stesso, che la vera cultura è questa è vivere. Dubbi e si testo ma sempre senti che la vita è dura, è meglio stai amare pure quando te pare che è impossibile.
Me la difendo, la tengo uscita con l'ugone, la cultura mia rappresenta quello che è stato e che avvenire in ciascun mondo. La produzione è più il valore, ci parla diverse, di diverse, di colore. Se ne le hanno tutto pure la voglia di amare. Cusica tanta gente a faccio modo stare a gire. Tenne le allo tutto pure le ricche per sentire. Ci chiede che d'aiuto per i torti che sta sottile. Tenne le allo pure la terra del sotto ai piedi. Se cartano tutto qui gioca cui dieci tieni. Ne dispiace per tutto qui gioca ne stagliati. Ma stiamo ancora qua e qua non ne li mu masciuti.
Chiaro, moi, moi, moi.
Se non te scegli mai delle radici catieni. Rispetti pure dei paesi lontani. Se non te scegli mai dei due dei caglieni. Dai più valore alla cultura catieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini. Radicati agli messavi con gli greci e bizantini. Uniti in questo stile oce con gli giamaicani. Dimmi dei due dei castapieni.
Il rio della terra d'un c'è sempre lo sole. Tu la gente cerca un braca la poter pescare. A questa scritto sulle pece già tu capire. Su parole antiche perciò l'uomo non può cangiare.
No, no.
Memoria dei cultura e vede qui stu caole. Ricorda c'è successo così puoi capire. Tu poi addenta vittima pure dopo mezz'ora. Ma la vittima addenta poi a se non te ne cultura. Su ste radici noi stiamo ben radicati. Mi fanno amare popoli mai conosciuti. Mi scosta decimendita l'odio e la guerra. Ma de sti criminali la capo mia non si scerra.
E che difendila quando vuoi difendila. È la terra tua amala e difendila. Senti me difendila quando vuoi difendila. È la terra tua amala e difendila. Le sciole specule corrompe, difendila. Le sciole sfrutta l'ignoranza, difendila. Le sciole spende l'arte noscia, difendila. Le cinubole crisca ancora, difendila. Pesci non tene più speranza, difendila. Pesci è rimasto senza forza, difendila. Pesci non può de manci gride, difendila. Pesci non te può esecutare, difendila.
Se non te scegli mai delle radici catieni. Rispetti pure qui dei paesi lontani. Se non te scegli mai delle due dei calieni. Dai più valore alla cultura catieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini. Radicati agli messavi con gli greci e bizantini. Uniti già su stile osce con gli giamaicani. Di mezzo dei due dei castagneni.
E io dello Salento e quando ponno vado di letto. E non vede fino per c'è no. Che l'italiano non lo saccio. Case bue non mi ricordo due parole del wall of africano. C'è un genello riso con l'ubisce. Case mangia con le mano. E mo non mu cubai vuol dire che non ne posso fare a meno. E manghi de manghi de vuol dire siamo moi siamo. A due teca vuoi basta che rispetto portamo. E che ne facciamo rispettare per qui ti casimo. Che la vera cultura e questa idere. La realtà per cui tu caio te sia che è facile che è difficile. La vera cultura e questa capire. Ci tiene veramente per segno. Ci tiene lui più debole. Stinte forte con l'ugore. Vista la poesia che aggresta terra con l'amore. Qui c'è camuti. Tenne un modo di sentire. Grazie a ci la porta in giro. Ci a qua e la può assaggiare.
Per rio della terra dunce sempre lo sole. Alla gente che arriva ci pensa sempre lo mare. A qua sta scritto sulle pece c'è giù capire. C'è cucù te le spiego perché non ti scerrare.
E che difendila se vuoi difendila. La terra tua amala e difendila. Senti me difendila quando vuoi difendila. La terra tua amala e difendila.
Se non te scegli mai delle radici catieni. Rispetti pure qui dei paesi lontani. Se non te scegli mai delle due dei calieni. Dai più valore alla cultura catieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini.
Torna il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ci sono le 9:56 minuti e prima di metterci in collegamento con il compagno da Milano, dato che parlavamo di lotta per il diritto alla casa e ovviamente trattavamo anche lo sgombero dell'ex Telecom, a cui comunque con il corteo di sabato intanto è stata data una prima risposta, vi segnalo anche un'ulteriore lettura. Siamo su armati.info. Lo sgombero appunto dell'ex Telecom di Bologna nel contesto della nuova guerra civile italiana. Infatti il titolo è Il discorso della montagna e la parabola del sassolino, un contributo appunto di Cristiano Armati che frequentemente sentiamo anche ai nostri microfoni, contattato anche sabato pomeriggio proprio relativamente alla lotta per il diritto alla casa, e sicuramente un contributo che non possiamo leggere in questo momento perché è molto molto dettagliato, ma che rilanciamo tramite altri canali informatici e che comunque invitiamo gli ascoltatori a leggere, quindi pubblicato, dicevamo, su www.armati.info. Nel frattempo stavamo leggendo anche l'appello dei compagni livornesi ad essere sotto il Tribunale di Livorno il 29 ottobre. Se invece foste in prossimità di Torino, un'altra iniziativa riguarda proprio giovedì 29 ottobre all'Ingotto Fiere, stazione metro, alle 15:30, dato che la prossima settimana Torino ospiterà la sfilata dei ministri del governo Renzi, che farà la sua comparsata all'Assemblea Nazionale dell'ANCI, presieduta proprio dal sindaco Fassino. Quindi giovedì 29 alle 16 all'Ingotto Fiere saranno presenti il presidente Matteo Renzi e il ministro dell'istruzione Giannini. In quella che è la città più indebitata d'Italia, sindaci e governo cercano di trovare un accordo ipocrita su come derubarci delle poche risorse pubbliche rimaste. Il fallimento delle politiche del PD ovviamente è evidente tanto a livello nazionale quanto a livello locale, parlando di una disoccupazione che continua a crescere e dell'impossibilità per i più di condurre una vita dignitosa, e ovviamente per fugare ogni dubbio sull'inconsistenza della tanto sbandierata ripresa del paese basta vedere come le scelte scellerate di questo governo ricadano sul territorio piemontese. Quindi si parla di una regione in fallimento, di una città pronta da vendere al miglior offerente, basta che paghi in contanti appunto per risanare un debito ormai decennale, ovviamente dell'indebitamento della città di Torino. Tra l'altro ai nostri microfoni abbiamo parlato più volte ricordando il ruolo della Banca Intesa San Paolo relativamente anche alla costruzione dell'opera assolutamente inutile quale è la TAV. Il partito comunque che in questa kermesse si autorappresenta è responsabile del peggioramento delle nostre vite, dalla legge di stabilità fino ai nuovi ricalcoli dell'ISE, dall'istruzione alla sanità fino alla devastazione dei territori, quindi fino anche alle politiche abitative, tutta una serie di tematiche che per forza di cose ci troviamo costantemente a trattare e ad affrontare. Quindi così, all'ombra della retorica governativa, l'unica cosa che cresce è il prezzo che si paga per servizi sempre più scadenti o addirittura assenti, e giovedì, si legge su questo articolo di InfoOut, a crescere sarà solo la nostra rabbia. Quindi c'è questo appuntamento, lo dicevamo, giovedì 29 ottobre dalle 16 all'Ingotto Fiere con la presenza di Renzi e di Giannini, e viene rilanciato qui un appuntamento lunedì 26 alle 17:30 in Cavallerizza Reale per discutere e confrontarsi sulla costruzione di questa giornata di contestazione. Detto questo, io vi lascio appunto a una canzone, così ci mettiamo in collegamento con il compagno da Milano.
Statists
device and give up on
hope
and listen instead
to voices from below, voices from below.
Maledetto il suono della sveglia, è una veglia, dannato un altro giorno sulla terra, bombarda la tensione dei miei nervi, il mondo è popolato da servi e noi gli invitti con l'odio per i ricchi, che siamo pazzi è messo agli atti, l'orgoglio qui si vede nei fatti, per questo sappi, non è mai tardi, sai, per uscire dal gregge, perché se il mondo esplode voglio il ruolo delle schegge. La vita è una galera, etiope cora nera, né essere eremita, né unirmi a questa schiera di assassini, di sbirri e di padrini, rivolta popolare fomentata dai cortili. Contro le regole della partita, la scelta è fatta, antagonista vita, antagonista vita.
Che vamo a fare? Hai chi luce? Hai chi luce?
feeling like you're getting ripped off every day. Said you gotta watch the hustle in no critical way. When it's big business bestiality, baby, eat you up and roll you over. Hey, slap your mother and eat your brother. All in the name of war, power, profit. They say it's so natural, you can't stop it. But yes, we can. It's like just say no. Said you change what you know, popular votes from below. It don't feel good and it don't feel right. Got you staying up late night, putting stress in your life. As the senior thieves like them, I can't be. So I made the decision, we can make a choice. Antagonista vita, antagonista vita life.
Give me a moment.
But Obama and the bankers and the generals and the IMF and the CIA and CNN and BBC, fear is ordinary people coming together and acting together. Anger to action, anger to action, anger to action. Anger to action, anger to action, anger to action. Anger to action, anger to action, anger to action.
Ed eccoci, allora sono le 10:03 qui su radiazione.info e come preannunciato siamo in collegamento con Lollo da Milano. Ciao e grazie intanto per la disponibilità.
Ciao, ciao e grazie a voi innanzitutto e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, noi stavamo appunto pensando intanto di chiederti alcuni aggiornamenti partendo in realtà dalla fine del processo per i fatti della statale a Milano. Sappiamo infatti che mercoledì scorso al Tribunale di Milano c'è stata la sentenza di questo processo e ti chiederei appunto per dare qualche aggiornamento se puoi riassumere agli ascoltatori che condanne ci sono state e anche facendo un passo indietro se puoi spiegare come e quando è nata questa inchiesta.
Certamente, sì, mercoledì c'è stato, dopo due anni abbondanti dai fatti per cui siamo accusati e quasi due anni dagli arresti che hanno svolto, diciamo, e c'è stata una sentenza che ha messo una condanna che è di 8 mesi per Simone, condanna quasi massima per i capi d'accusa che aveva al momento a fine processo che aveva, e 3 anni e 4. Il PM addirittura hanno alzato di un mese la richiesta già abbondante di 3 anni e 3 mesi che era quella dell'accusa. E più i risarcimenti ridotti in maniera drastica rispetto a questo ragazzo che è andato a questa festa, a questa vittima di questa rissa o presunta tale, e risarcimenti attorno ai 30.000 euro. Questa è alla fine di un processo abbastanza districato e molto particolare, come avete avuto modo più o meno di seguire sicuramente anche voi. Questo è un po' l'epilogo, diciamo, cioè diciamo la fondatezza dell'impianto accusatorio, sebbene scricchiolato parecchio sia dall'inizio e anche a livello processuale nelle varie udienze, comunque la fondatezza è stata più o meno riconosciuta, anche se ridimensionata in maniera drastica dal momento degli arresti e dei gravissimi capi d'accusa che ci imputavano e ci continuano a imputare in parte. Questo a livello della condanna rispetto alla sentenza. Non so se il quadro è chiaro rispetto proprio alla sentenza, è stato questo. Poi potremmo partire, come appunto dicevate, da come è nata l'inchiesta, in che periodo e tutto.
Sì, sicuramente penso che nel nostro piccolo come radiazione possiamo dare questo tipo di contributo, dato che l'impressione anche rispetto a quanto scrivevate anche in comunicati passati, è che proprio dal giorno degli arresti, cioè dal giorno dei vostri arresti, è iniziata e poi è proseguita una campagna mediatica diffamante contro le identità politiche dei compagni, che sono stati di fatto spacciati come dei rissaioli, e quindi come dire, una campagna mediatica che non ha trovato ostacoli, tralasciando appunto le anomalie, le contraddizioni, le ritrattazioni, poi anche le falsità che poi la stampa si è trovata già impacchettata di fatto. Quindi, come dire, nel nostro piccolo, come strumento appunto che fa informazione, ovviamente vogliamo anche dare spazio a ben altra versione. Quindi appunto sì, ti chiederei se per gli ascoltatori si può riassumere un po' come e quando è nata questa inchiesta.
Certamente, sì sì, è proprio il punto chiave, e mi ritrovo appunto anche dare spazio ai diretti interessati e ricontestualizzare tutto, e come avete anche aggiornato in precedenza, la parte per quanto ci riguarda centrale e fondamentale da fare. Dunque, l'inchiesta nasce 2 anni fa circa, a 6 mesi di una festa avvenuta alla Statale di Milano, una festa organizzata da studenti vari alla Statale di Milano. Il clima era molto a livello, diciamo, sia studentesco e sia di lotte in vari ambiti, molto forte. Quindi ci veniamo catapultati, innanzitutto arrivano questi 2 arresti nostri per questa inchiesta con lesioni gravissime e parecchie aggravanti. Nasce con noi due, con i mandati di custodia cautelare in carcere, e 20 ignoti che sono rimasti tali, come per fortuna abbiamo sempre ribadito, e appunto per una rissa avvenuta parecchi mesi prima. Diciamo, il contesto da un lato più politico, se vogliamo dire, della vicenda, il contesto generale, come ricordavate voi appunto nella campagna anche mediatica che si è visto da subito, veramente di linciaggio vero e proprio mediatico, anche basato su falsità, che mirava sia a distruggere le nostre identità prima di tutto anche personali e politiche, ovviamente gli ambiti di riferimento, le lotte in corso dove siamo mobilitati, anche per sbugiardare, per falsificare, per mostrificare le lotte, diciamo, in corso. Dunque univano vari aspetti. Il primo aspetto per quanto mi riguarda è il periodo che c'era, era la Valsugna, non casualmente continuavano a parlare di Notav implicati in un pestaggio violento, ingigantendo anche i fatti, parlando di una cosa parecchio e chiaramente apolitica, ma spostando il quadro su aspetti politici in maniera reazionaria, ovviamente parlando anche, diciamo, soprattutto per il territorio lombardo, anche per i profili un po' nostri, e soprattutto con un confutato che è Simone, sulle lotte studentesche, e facendo un attacco, l'accusa è, diciamo, pubblico ministero, è lo stesso esplicato in varie inchieste, in quel momento soprattutto alla ex QM, una libreria autogestita e statale che in quel periodo era stata appena sgomberata, anzi 6 mesi prima, e diciamo parte il primo filone di indagine rispetto a delle cariche molto pesanti che avevano fatto e diciamo restrizioni a vari compagni che si erano difesi, una cosa molto di una gravità enorme, perché dopo parecchi anni la polizia in antisommossa con lasciapassare direttori e vari entra a caricare studenti in mattinata in centro a Milano, diciamo una cosa atipica. Dunque oltre a questo, sbugiardare vari ambiti di lotta, cercare di denigrare, così il quadro è un po' questo. La campagna mediatica ovviamente dipinge anche come vigliacchi, violenti, rissaioli fine a se stessi, arriva una campagna mediatica molto forte, infatti ci rendiamo conto dai telegiornali anche del carcere che potevamo seguire da prime pagine dei pochi giornali che riuscivamo a vedere, si parla addirittura di prime pagine di giornali, vignette, addirittura per dare il quadro un po' di quel periodo dell'attacco portato a tutti i livelli, addirittura alcuni docenti che in articoli pubblici attaccano anche non solo noi e non solo gli ambiti di lotta, attaccano anche gli avvocati in maniera anche molto pesante, perché quando si arriva ad attaccare gli avvocati mettendo nomi e cognomi, accostandoli a falsità palesi, dicendo che non avremmo dovuto avere diritto addirittura alla difesa. Quindi
sì,
parte diciamo più o meno in questa maniera. Dimmi.
Sì, volevo chiederti una cosa. Prima dicevamo appunto che la stampa, la comunicazione diciamo mass mediatica ha, come dire, non ha trovato ostacoli rispetto a tutto il fango che ha gettato sui compagni, ma una cosa non di poco conto è il fatto che la stessa stampa non ha assolutamente mai ricordato un fatto decisamente importante per l'inchiesta, quindi la ritrattazione dopo un mese di carcerazione preventiva del principale testimone d'accusa che si è rimangiato le accuse pesanti e specifiche che aveva fatto nei mesi precedenti. Quindi anche rispetto a questo, come abbiamo appreso nel corso del tempo, questo processo ha dimostrato diverse lacune e ti chiederei infatti se puoi un po' spiegare agli ascoltatori come si è sviluppato.
Assolutamente, sì. Diciamo, noi apprendiamo anche per riportare i tempi e riprendere un po' le tempistiche, apprendiamo dal mandato, da qualche stralcio di testi diciamo chiamati dall'accusa prima degli arresti e più volte insistentemente, vediamo che le cose ovviamente già subito non tornano, insomma. Noi come più o meno, nonostante i divieti di incontro, ma come impostazione è stata abbastanza simile, per fortuna diciamo anche quella non ha funzionato nell'inchiesta, ci dichiariamo subito un fatto, ovviamente quello che più o meno, anche data la portata dell'inchiesta, non sapevamo neanche su questi personaggi né chi fossero, se questa vittima o presunta tale fosse deceduta nel frattempo, perché le imputazioni erano molto pesanti. Dichiariamo quindi ovviamente in primo istante che non sapevamo che la verità, cioè che ci fosse un epilogo così grave, che ci dispiace di una persona che va a una festa, almeno in quel momento la fattispecie, che ne torna come descritto nei mandati di custodia, con lesioni gravissime, imponenti, interventi chirurgici e tutto, ma a chiare lettere anche davanti al GIP. Viene formulata una dichiarazione spontanea su questi quattro punti. Il secondo, a chiare lettere la nostra estraneità ai fatti. Il terzo punto, che non ci riconosciamo nella ricostruzione dei loro, del mandato d'arresto e di come viene impostata appunto diciamo il quadro accusatorio, e riservandoci, visto che vediamo che c'è qualcosa, che molte anomalie per usare un eufemismo, riservandoci di rispondere direttamente per smontare certe accuse. Una volta avuti gli stralci e poche informazioni, sempre a carte coperte, in carcere andiamo ad un interrogatorio, sempre ribadendo e ricostruendo i fatti su di noi, cioè sulla nostra estraneità ai fatti, e dopo poco tempo, non si sa se ufficialmente anche per questo, per il clamore mediatico, uno dei due o tre testi che erano stati chiamati dall'accusa, anzi quello tendenzialmente all'epoca principale, che fornisce descrizioni molto dettagliate, decide di ritrattare, questo durante la nostra custodia cautelare in carcere. E come appunto ribadivi, la stranezza è che nonostante la ritrattazione di questo testo d'accusa rimango io ancora in carcere, e Simone esce ma per mesi e mesi di firme, senza un rinvio a giudizio, senza nulla, e continuano a dilatare l'inchiesta, un'inchiesta con indagini formalmente aperte, e avere una mole di intercettazioni, per usare parole anche della rete difensiva, che neanche vengono utilizzate processi con imputazioni per mafia, per dare il quadro un po' del tipo di inchiesta. Vengono chiamati parecchie decine di persone, anche compagni, dai più giovani soprattutto, come informati sui fatti, è tutta una serie di questioni molto, diciamo, un'inchiesta molto monitorata. Dunque, a seguito di tutto ciò, nonostante questa ritrattazione, continuano a dilatarsi i tempi, e mentre per gli arresti abbiamo visto una festa totale, appunto accuse anche a mezzo stampa, a vari gradi, così, il processo tarda ad iniziare. Questo ovviamente aumenta le custodie cautelari, nonostante, come dicevi appunto, ritrattazioni e versioni poco, diciamo, poco certe, per usare un eufemismo, di questi testi d'accusa. Questo è quanto. Inizialmente c'è anche, per sottolineare l'aspetto propositivo, reale, concreto, una solidarietà enorme che si diffonde già dal carcere e dalle sezioni, perché è un'inchiesta che fa molto clamore, magari simile per altri conti, magari sotto meno riflettori di se ne succedono con le diverse parallelismi, diciamo, parametrizzando a parecchie persone purtroppo, e dunque una solidarietà enorme e anche fuori una risposta immediata molto forte, sia con presidi fuori dal carcere, e sia presidi fatti più volte, e appunto anche in altre città. Addirittura giocavano nell'aspetto mediatico, anche che io fossi indagato nel cosiddetto processone Notav, esce addirittura dopo pochi giorni un comunicato di presa di distanza rispetto al quasi accusatorio degli imputati nel processone, che nel tempo ci siamo anche conosciuti un po' fra tutti, e un comunicato che smonta tendenzialmente il quadro accusatorio, sottolinea le stranezze, diciamo il fatto che per una rissa ci sia inizialmente addirittura l'antiterrorismo nelle indagini, e procure che si interessano spesso di altro, diciamo.
Sì. Una procura, scusa se ti interrompo, che sicuramente nei confronti dei compagni ha dimostrato un certo accanimento, perché come dicevi tu parliamo della carcerazione a San Vittore, ma anche di diversi mesi di domiciliari, sempre con divieto totale di incontro, fino ad arrivare insomma alle firme ben 3 volte alla settimana. Io ti chiederei anche, infatti, rispetto a questa inchiesta, cosa è riuscita a fare e cosa a non fare, e anche come questa inchiesta si colloca nel contesto milanese.
Sì, ma diciamo che l'inchiesta mirava anche sicuramente nel quadro più nazionale, anche rispetto a quei tempi, poi con valutazioni anche posteriori che sembrano confermate, bisogna vedere fino a che punto, anche, come dire, a fare una campagna mediatica continua e molto forte, che ovviamente da 20 anni, e quindi avere un picco, ogni tanto picchi avanzati sulla Val di Susa, si capisce che stanno, diciamo, si stanno muovendo certi aspetti, e non, senza creare forzature, così comunque 4 mesi dopo, e quello sicuramente gli fa comodo anche a livello di campagna mediatica, vengono arrestati, c'è un'operazione imponente dove vengono arrestati 3 compagni e una compagna, con addirittura imputazioni di terrorismo per un'azione di sabotaggio che a cantiere, che ha risuonato sia a livello nazionale che realmente internazionalmente, e quindi anche su quel quadro continuare a descrivere, diciamo, manifestanti, notav, in quel modo gli può... gli gioca a favore, ovviamente lavorano molto bene su quello. E a livello, diciamo, più della città, diciamo che è sventagliata continuamente e ancora viene fatta da questo rettore della statale di Milano, sia per Pedro Tornelli, continuano ovviamente a sventagliare solo la parte che interessa rispetto all'inchiesta, per dire che ci vuole più sicurezza e quant'altro, e sul lato appunto di attacco a realtà anche studentesche, che a volte, come è stato negli anni scorsi, senza enfatizzare, ma a volte viene visto magari come un rilancio anche di varie lotte, un rafforzamento di anche lotte sul lavoro, di anche lotte territoriali, perché appunto sia a livello di quantità e quando esplodono certe contraddizioni vengono portati certi attacchi, l'importanza di alcune lotte, delle lotte, delle mobilitazioni studentesche è molto vista molto con preoccupazione, diciamo, dalle procure, diciamo da chi governa in generale a vario titolo. Dunque questo è un po' un filone anche per dare un monito, come dire, su poche basi possiamo sbattere in carcere chiunque e cercare di avallare questa cosa, il monito appunto repressivo, collegata anche con Excuen, perché appunto questa libreria autogestita faceva anche vari lavori sia politici, diciamo, sia ridare quello che agli studenti viene tolto in materia anche di estrapolare dall'università vetrina e il ruolo che hanno anche in Expo, diciamo, e quindi sicuramente collettivi, varie realtà allargate che si occupano di queste tematiche non sono viste di buon occhio, quindi si dà un, come dire, si cerca di dare, di tagliare le gambe a tutto quello che è in contrasto con le loro logiche, diciamo, e in più cercare ovviamente quando vengono queste inchieste di creare spaccature fra realtà, fra gestioni magari processuali, cose che in parte avvengono perché sono inchieste, diciamo, non come dire più, di quelle più all'occhio, diciamo, anche più immediato su reati, diciamo, di piazza o direttamente collegate a manifestazioni, cortei, appunto mobilitazioni. Dunque cercare, come per usare le parole anche di altri di comunicati, anche uno che fece una presa proprio di posizione molto forte, che dei nostri avvocati della difesa, ovviamente spostare, ingigantire, come dire, una rissa, bella e brutta per quanto possono esserci, spostandolo sul quadro politico per parlare di TAV in maniera reazionaria, per parlare di università, per parlare di lotte territoriali in maniera appunto totalmente fuorviante. E quindi quello è uno dei, secondo noi, degli obiettivi, dell'aspetto anche mediatico che interessa parecchio, più che del processo in realtà. Tant'è, come dicevi appunto anche tu, c'è stato un iter molto lungo di cautelari, restrizioni, un anno di firme ben 3 volte a settimana, rigetti su rigetti, anche facendo perdere anche lavoro, perché anche su quello è uno degli aspetti repressivi che cercano di, come dire, buttarsi a pieno, e dopo parecchio tempo inizia appunto questo processo che poi tendenzialmente più o meno, anche se ci sono udienze molto piene, molto ricche, dura più o meno 6-7 mesi, insomma, sono sbolognata più o meno così. Questo è un po' il contesto, mentre come dire, a livello di gestione noi abbiamo sempre cercato di avere anche un approccio non innocentista fino a se stesso, in quanto poteva sembrare anche di dire, siccome abbiamo ribadito e anche in seguito continuiamo a ribadire la nostra estraneità totale a questi fatti di cui ci accusano, comunque non innocentista fino a se stesso, perché potrebbe anche voler dare spazio a teorie, sì, loro due chiaramente non c'entrano, ma andate a prendere altri, cosa che non è la nostra impostazione, e viene anche vista fra le corde, viene, diciamo, dell'accusa, e la danno anche come aggravante, ovvero la non collaborazione con la corte, tutti questi termini che usano, non resipiscenza e quant'altro. Non so se il quadro è chiaro su questo, c'era qualcosa in più che volevate...
No, beh, è chiaro. Io, visto che prima accennavi al discorso della solidarietà che già si è manifestata in carcere, ti chiederei proprio un po' anche per andare in conclusione, davanti a questo tipo di repressione, anche se la sentenza arriva solo pochi giorni fa, ci sono già delle idee o delle iniziative in cantiere? E poi che tipo di solidarietà avete infatti registrato?
Sì, diciamo a doppio binario. All'inizio, diciamo, partita immediata, soprattutto da chi ha un approccio al di là di qualsiasi, come dire, senza entrare in meccanicismi di come può essere si sono sviluppate le vicende di una sera piuttosto che, ma prendere appunto, come dire, il toro per le corna, come si dice, cioè dare una solidarietà giustamente e rifar risuonare quello che dicevamo un po' noi anche nelle lettere pubbliche, così solidarietà a tu cure, solidarietà anche politica ovviamente, perché appunto poi i processi sono molto tecnici, come è stato questo, ma ovviamente l'inchiesta per quanto ci riguarda è tutta politica. E dunque questo, mentre invece come dire, sbagli che va detto, perché sottacere su certi aspetti non è utile, anche in propositivo, in aspetto diciamo futuro, così c'è già una certa, da una parte anche una certa titubanza inizialmente, una sorta di quasi protezionismo o voler come dire cercare di risolvere una questione in maniera quasi o innocentista o cadere un po' nel trappolone di avere beghe fra varie realtà, e sono cose che invece non aiutano, anzi sono molto deleterie, ma bisogna rispondere compatti, con varie visioni che ci possono essere, così, e quindi essere molto attenti, perché come dice il vecchio detto, la legge non ammette ignoranza, anche ai posti, per esempio, che inizialmente erano state paventate, non chiaramente da noi, fin da subito sbugiardate, di patteggiamenti, perché con inchieste così fanno lo scompicino, ma poi diventa molto lunga, per entrare un po' più nel tecnico, a timone gli cadono molti capi di imputazione, patteggiare su un'inchiesta del genere vuol dire prendersi 8 o 6 anni filati, e lì non, questi, diciamo, la controparte non transige, per me sarebbe stata ancora peggio. Dunque smontare pian piano e più possibile le accuse, andare di pari passo con una gestione, anche una risposta anche mediatica che va fatta, mentre invece quello che è, diciamo, mancato in maniera forte, continuativo nel tempo, più che emergenziale, che è anche giusto nelle contingenze, ma non ingigantire come un po' dicevamo noi, perché sono anche inchieste che sono già capitate, simili, con parametrizzazioni, diciamo, diversificazioni, così non siamo i primi, diciamo, ma non sono inchieste, diciamo, per quanto ci fosserebbe dire, belle, non esistono inchieste belle, ma sono inchieste molto particolari, molto difficili da affrontare nella realtà dei fatti, ma se impostate nella giusta maniera il corso degli eventi diciamo facilita un po' tutto. Dunque anche l'importanza di presentarsi, diciamo, anche fare rafforzare appunto anche vari ambiti e realtà, andare compatti su, diciamo, l'ABC dell'inchiesta, poi senza vedere le virgole, le controvirgole, o appunto l'unità nelle differenze anche nelle inchieste, si può vederla in vari modi, ma essere compatti e ferrei su certi, su come impostare, su come andare avanti. Dunque, come dire, adesso, al punto di adesso, l'idea è appunto, soprattutto molti, diciamo, comunque compagni, varie persone, molto singolarmente, che hanno seguito tanti anche in questa città, molto bene, ma singolarmente, purtroppo, obiettivamente, per quanto la si possa seguire, crea un deficit in risposte collettive, perché diciamo dalla controparte sono molto compatti, anche se anche inizialmente, per dirla tutta, qualche equilibrio che hanno, ci fu qualche articolo tra virgolette anche della stampa, diciamo, istituzionale, che sottolineava certe anomalie. E certe anomalie molto grosse anche appunto che venivano registrate dall'accusa, che i conti non tornavano. Dunque ora c'è un'idea, rispetto a molti impulsi secondo me positivi, di creare un comitato reale, allargato, che possa, diciamo, seguire l'iter e aggiornare in maniera più, diciamo, compatta, in maniera più forte, dare un po' un megafono, come state giustamente facendo anche voi in varie città, così, rispetto alle ambiguità, alle contraddizioni loro, diciamo, della controparte. E questo per vedere i ricorsi, perché nonostante processualmente è stata, diciamo, smontata, sono emerse parecchie diciamo debolezze dell'accusa, debolezze sempre per usare un eufemismo, insomma, ribaltare anche il tutto, perché ricordiamo che il quadro accusatorio tendenzialmente l'hanno ancora mantenuto. Per paradosso era un'inchiesta che poteva finire anche con una soluzione comunque totali, così doveva finire, ma diciamo non è una novità e non si deve cadere dal pero, però appunto l'approccio è quello di cercare appunto di creare un comitato. Ci sarà a breve un aggiornamento, un momento assembleare, e colgo l'invito, magari potremo fare anche un collegamento anche breve per aggiornarvi quando ci sarà questo momento, che ancora la data non è decisa, però non sarà fra troppo tempo, diciamo, per vedere come continuare nel tempo e anche a sbugiardare, soprattutto anche a livello mediatico, non solo, ma visto che giornali e quant'altro riprendono quasi interamente sempre le tesi accusatorie e continuano appunto a dipingerci noi e appunto anche varie realtà come, insomma, dei pazzi scatenati e tutto e quant'altro. Questo più o meno sono le idee, il tentativo iniziale, far sì che molti che seguono giustamente questa inchiesta anche in maniera, o molte realtà in maniera, come dire, essendo dilatate poi nel tempo quasi passiva, ma dare una propositività a quello, soprattutto nella città, in questa città, perché l'inchiesta si fonda e si forma a Milano.
Assolutamente, quando ovviamente ci sarà l'assemblea o comunque qualsiasi altra iniziativa per rilanciare la solidarietà, possiamo sentirci ovviamente ai microfoni di Radiazione. Io colgo ovviamente l'occasione per rilanciare la solidarietà nei vostri confronti, anche da parte di tutti i compagni della redazione qui. E ti ringrazio tanto per questo collegamento, per qualsiasi aggiornamento o appunto per rilanciare future iniziative, siamo ben disponibili a fare dei collegamenti.
Benissimo, sì, se interessava, o non so se il quadro è completo, qualcosina sul processo proprio in sé, di come un po' si è sviluppato, oppure non so se il quadro per voi è abbastanza completo, magari ci si risentirà, ditemi pure voi.
Beh, se vuoi aggiungere qualcosa, sì, comunque diciamo il quadro è completo, poi noi purtroppo non ci stupiamo se la stampa locale non si è assolutamente asservita alle accuse della procura, questo un po' è emerso molto nel corso di questa intervista.
Certamente, sì, non è mai da stupirsi e bisogna sempre stare attenti, come giustamente sottolineate. Volevo appunto un aggiornamento veloce, appunto per quanto il processo, diciamo, inizia con una mole di agenti, anche ROS, che sono i formatari dell'inchiesta, che praticamente nei mesi pre-arresti sentono una serie di persone, e punto che poi alcuni saranno stralciati, alcuni no. A processo vengono pochissimi, 4 agenti praticamente, perché è quasi nulla rispetto alla mole di agenti che si sono mossi in questo, e questo denota anche una certa debolezza. In più ci sono nei mesi pre-arresti, quello che vedevamo già dagli stralci, varie versioni. Emerge che appunto colui che ha ritrattato è un amico ormai diventato ex amico, abbiamo visto il processo della vittima di quello che si è costituito parte civile, e emerge che sono andati più e più volte, lo dice a chiare lettere anche in sede di udienza, ritrattò durante la nostra custodia cautelare e disse che non era più sicuro, l'inchiesta si fondava su questo soggetto principalmente. Emerge anche un fatto che secondo me è giusto sottolineare, che molti testi chiamati dall'accusa, paradossalmente, diciamo, per usare un termine generico, vedendo la frittata fatta con arresti e una portata un po' più alta, comunque diventano realmente testi quasi della difesa, perché da chi già al tempo disse che non disse niente su di noi, disse sicuramente sono estranei, gente, persone che non ci conoscono, ma sulla base di album fotografici, e addirittura una testa d'accusa che aveva detto, o a verbale c'erano altre cose, in sede di udienza nega il fatto di avere apposto la firma sui verbali, una firma che avvalorerà gli arresti, dicendo che assolutamente non è lei. Si fermano le udienze, ci sono una serie di colpi di scena, l'accusa chiede i verbali ufficiali, continua a negarlo, la parte civile chiede una denuncia formale, in quanto la parte civile continuava a ribadire ovviamente il quadro accusatorio, per questa ragazza che invece in sede processuale ha ribadito più volte in maniera ferma che lei non vuole far parte, diciamo, di questo meccanismo. Dunque tutte cose che non collimano e sembrano quasi, magari possono sembrare interpretazioni nostre, ma sono i fatti un po' più oggettivi, quindi sui riconoscimenti e queste cose qua. Nonostante appunto tutte queste cose, diciamo, il quadro come appunto accusatorio, come è emerso, è stato ribadito e confermato in pieno. Poi ci sono appunto tantissime aneddoti così, ma era solo per ribadire qualche punto processuale, diciamo, del processo vero e proprio del dibattimento. Dunque adesso usciranno le motivazioni e appunto si vedranno i tempi per i ricorsi e l'appello, e rilanciare, ripartire e con appunto una mobilitazione senza ingigantire più di quello che deve essere, ma per seguire in maniera netta e ferrea e continuare a contrastare appunto tutto il quadro accusatorio. Quindi certo, ci possiamo appunto risentire molto volentieri quando ora ci siano, appena ci sarà qualche iniziativa, e così ci aggiorneremo appunto in divenire.
Assolutamente, ti ringrazio appunto anche un po' per la specifica, per dimostrare come questo processo sia stato appunto denso di lacune, di ritrattazioni, ma non solo, cosa che indica ovviamente anche una natura politica di questa, comunque dell'atteggiamento della procura. Come dicevamo, rimaniamo in contatto appunto di nuovo per rilanciare la solidarietà, ma anche per rilanciare delle prossime iniziative. Ti ringrazio ancora per il collegamento e ci sentiamo presto.
Benissimo, ringrazio voi e a presto allora.
Ciao, grazie.
A presto, ciao, ciao, ciao,
ciao, ciao.
Ciao a tutti. Ciao.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Peligroso. pasos dal barrio de Guatemala. Peligrosos dal barrio de Nicaragua.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
Ed eccoci, sono le 10:44 minuti qui in diretta su radiazione.info e concludiamo un po' la trasmissione con alcune notizie di carattere internazionale con alcuni dei prossimi appuntamenti qui a Padova. Ci spostiamo infatti in Palestina, dove da un articolo pubblicato sull'ANSA proprio pochi minuti fa si legge che un israeliano è stato accoltellato nei pressi di Kiryat Arba, insediamento ebraico in Cisgiordania, e l'assalitore, secondo il portavoce militare, è stato ucciso dalla reazione delle forze di sicurezza. Il ferito è un israeliano, appunto, di 19 anni che è stato ricoverato d'urgenza in un ospedale di Gerusalemme. L'assalitore, appunto, secondo i media, è un adolescente palestinese originario del villaggio di Beit Hanun a nord di Hebron. Nel frattempo il premier Benjamin Netanyahu afferma che Israele continuerà ad applicare la sua politica di sempre, quindi i musulmani pregano sul monte del Tempio, ovvero la spianata delle moschee, e i non musulmani lo visitano. Questo ovviamente l'ha detto dopo gli accordi annunciati dal segretario di Stato degli Stati Uniti, John Kerry, tra Giordania e Israele. Il premier quindi ha riaffermato che Israele non ha intenzione di dividere il Monte del Tempio e respinge completamente ogni tentativo di insinuare il contrario. E ovviamente, come dire, dall'altra parte i cittadini palestinesi continuano invece la resistenza. Di fatto, cosa ci stupisce di questo articolo? Ci stupisce il fatto che l'ANSA riporti questa notizia, ovvero quella del ferimento di un unico israeliano, mentre rispetto alle uccisioni di decine e decine di palestinesi, come sempre, non viene spesa una riga. Nel frattempo però stiamo dando il nostro piccolo contributo a questo tipo di informazione anche tramite i tanti tweet che stiamo un po' rilanciando sul nostro account, che invece ci parlano di ben altro e ci parlano purtroppo appunto dell'uccisione di anche di donne palestinesi e comunque di una resistenza, questo è fondamentale, da parte del popolo palestinese, che continua. Quindi sicuramente quello che possiamo fare è anche rilanciare le prossime iniziative, e difatti il sabato 14 novembre vi suggerisco, appunto, se siete nei dintorni di Padova, di passare alla Marzolo Occupata, qui in via Marzolo al Civico 4 in zona Portello, quando alle 18 ci sarà la presentazione di Bruno Breghe, La scuola dell'odio, 7 anni nelle prigioni israeliane. Un libro che sarà presentato da Cristiano Armati di Red Star Press. Dopo la presentazione di questo testo seguirà una cena benefit a favore dei detenuti palestinesi. Ovviamente si tratta di detenuti da Israele e dall'ANP, che, come sempre sottolineiamo, ha un ruolo decisivo nella collaborazione con lo Stato sionista occupante. Quindi, appunto, sabato 14 saremo appunto alla Marzolo con la presentazione di questo testo e con la cena benefit per i prigionieri palestinesi. Il ricavato andrà infatti a 2 associazioni palestinesi che si occupano proprio della difesa dei prigionieri.
Ma un cucciolo di radio! E radiazione!
Altra iniziativa, o meglio altra data che consiglio ovviamente di segnarsi, riguarda il 3 novembre, quando qui a Padova, il luogo ancora da definire, ma probabilmente una delle aule della facoltà di chimica, o meglio del dipartimento di chimica, ospiterà un'assemblea informativa durante la quale saranno presentati dei video girati proprio nella striscia di Gaza. Ci saranno dei collegamenti Skype sia con la Cisgiordania e con la striscia di Gaza, a partire da un compagno al campo profughi di Aida vicino a Betlemme, fino a il responsabile dell'ospedale a Gaza, che, lo ricorderete, era stato bombardato da Israele. Dopo i video e questi collegamenti Skype seguirà un dibattito. Quindi intanto la data appunto è il 3 novembre, ma ovviamente rispetto a questo daremo ulteriori aggiornamenti rispetto all'orario e poi al luogo.
Ascolta radiazione.
Altro rapido appuntamento, questa volta lanciato proprio da radiazione, riguarda invece domenica 15 novembre, quando ovviamente siete tutti invitati a partecipare alla pericena che si terrà presso la sede dell'Associazione Culturale Nicola Pasian, quindi in via Varese al Civico 10, comunque in piazzetta Caduti della Resistenza. Qui a Padova in quartiere Palestro, e ci sarà appunto una pericena alle ore 20 domenica 15 novembre, e a seguire alle 21 circa ci sarà l'estrazione della lotteria benefit per radiazione. Quindi ovviamente se siete nei paraggi di Padova e volete passare questa sera alla nostra riunione di redazione, siamo ricchi di biglietti e ovviamente di relativi premi che sono in palio. Come sempre il ricavato appunto va benefit per la radio, sia per pagare le spese che per migliorare appunto la nostra strumentazione in vista anche dello spostamento che abbiamo con la sede. Di fatto quindi Radiazione diventa un po' stazione mobile, e se invece non siete nei paraggi di Padova, io come sempre vi invito, se ne avete la possibilità, a sostenerci, dato che le spese sono molte e sono piuttosto ingenti. Potete sostenerci anche tramite la donazione con PayPal, come dalle indicazioni sul nostro sito, sulla parte destra. Quindi se invece sarete a Padova, ovviamente siete ben accetti domenica 15 novembre alla pericena e alla lotteria benefit, ricordo, in piazzetta Caduti della Resistenza, all'associazione culturale Nicola Pasian, quindi in via Varese al civico 10.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Quindi ora che sono le 10:53 minuti, io vi saluto, ovviamente vi invito a rimanere in ascolto di Radiazione, in particolare con la trasmissione questa sera di Tecnocontrollo a cura dei compagni di Venezia Mestre. Ciao a tutti e buona giornata.
Vegliare su di noi. Peligrosos del barrio de Nicaragua.